like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want.
Dopo le 9 un po' di musica dai 90, visto che ieri la chiedevano, e se lo ricorda certamente anche lei, professor Di Stefano. Ma c'è stato un due giorni magica nell'aprile del 1991 in cui sono usciti nell'arco di 48 ore Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex and Magic dei Red Hot Chili Pepper e Screamadelica dei Primal Scream. Due giorni.
Sì,
appunto.
Prendo atto.
Vabbè, prende atto, come ha preso atto dell'Olanda mania che c'è nelle borse in queste ultime ore. L'Europa, le borse europee hanno reagito alla diga olandese contro il populismo, come avevano reagito le borse americane all'elezione di Trump. Entusiasmo pazzesco, tre cose belle dell'Olanda. Comincio io, allora.
Ah, cominci tu,
sì,
vai.
Cruyff e il calcio totale, Vermeer, la bicicletta, fuori classifica, le ragazze del beach volley che abbiamo commentato quest'estate, bravissime. Tocca a lei.
Tocca a me, la bicicletta purtroppo perché...
ma non vale, ho detto io.
Vabbè, che vuol dire, non possiamo votare assieme la bicicletta.
Vabbè. Due?
I canali, i canali olandesi.
E gli zoccoli, tre, i mulini.
No, i canali. I canali? E la sostenibilità nella produzione del lattiero casearia, che è una cosa.
Ma sai che mi ha tolto
notevole.
Le parole di bocca? L'avrei detto io, la sostenibilità nella produzione del lattiero casearia. E secondo me l'avrebbe detto anche il professor Santoro, che questa settimana può tornare a parlare di cibo, perché lo ricordavamo la settimana scorsa, anche gli economisti vomitano ed è toccato pure a lui. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, visto che Under the Bridge mi ricorda la mia giovinezza, io posso dire solo i coffee shop.
Ecco, vede, questo c'ha i coffee shop come riferimento, lei la produzione lattiero casearia.
Vabbè, ho capito, ognuno c'ha le sue.
No, no, indubbiamente, ma infatti è bella la vita perché è varia ed è sempre giusto e doveroso rispettare l'opinione altrui, tanto che io mi batterò tutta la vita perché lei possa esprimere un'opinione diversa dalla mia, caro professor Di Stefano. Professor Santoro, ci sono stati tafferugli a fare la cosa giusta quando abbiamo annunciato la sua assenza, se ne rende conto?
Sì, me ne rendo conto, mi scuso, ma purtroppo è dovuta a cause di forza maggiore, mettiamola così.
Sì, diciamo che dal punto di vista della salute stava anche lei under the bridge nel weekend scorso. Ci diceva, ci sussurrava però che potrebbe esserci qualcosa forse di positivo per le famiglie italiane nel DEF che stanno preparando.
Sì, sì. Allora, è un argomento di cui si discute da tempo, ma forse è la volta buona per un intervento radicale e anche positivo. Allora, il tema è quello dei sostegni fiscali e più in generale di welfare alle famiglie con figli. Ci sono due strumenti essenziali che si usano nel nostro sistema. Il primo è puramente fiscale, e lo conosceranno molti ascoltatori, immagino, e sono le detrazioni per i figli a carico, che sono calcolate quando si fanno lo SVA unico, la dichiarazione dei redditi, e che sono individuali, cioè legate al singolo genitore, commisurate al suo reddito e alla percentuale di figlio a carico, che normalmente è il 50%, un genitore uno, un genitore, cioè il 50% un genitore, il 50% all'altro se entrambi lavorano, ma può essere entro certi limiti modificato. Quindi ragiona su una logica puramente fiscale, guardando al reddito del singolo individuo, del singolo genitore. L'altro strumento sono gli assegni familiari, che invece ragionano con una logica diversa, perché sono commisurati al reddito di entrambi i coniugi o comunque al reddito del nucleo familiare, con però delle esclusioni, nel senso che almeno il 70% di questo reddito deve provenire da lavoro dipendente, quindi delle penalizzazioni per i lavoratori autonomi, per esempio, e con un decalage, diciamo così, con un andamento che non c'entra nulla con quello delle detrazioni familiari. Il combinato disposto di questi due strumenti rende l'insieme degli interventi a favore delle famiglie con figli a carico assolutamente confuso e crea tutta una serie di cosiddette trappole della povertà, cioè di situazioni nelle quali non conviene guadagnare di più perché ciò che si perde è più di quanto si potrebbe ottenere.
Ma non era qualcosa di positivo?
Ecco, aspetta, questa è la premessa.
Ah, appunto. Questa è la premessa.
E finalmente, okay. Stanno pensando seriamente, quanto pare, quanto si legge, di togliere questi due strumenti e di introdurne uno nuovo, unico, commisurato al reddito familiare o forse anche all'ISEE, questo è ancora in discussione, con un andamento lineare che non abbia esclusione di redditi ma consideri tutti i redditi della famiglia e che dovrebbe avere, sempre a quanto si legge, una dotazione superiore rispetto a quella che hanno questi strumenti. Cioè complessivamente questi strumenti costano allo Stato e quindi beneficiano le famiglie per circa 16 miliardi di euro annui, e invece la dotazione dovrebbe salire a 20 miliardi. Non ho sinceramente capito come la potranno finanziare, però intanto è positivo che questo tema sia posto all'ordine del giorno, perché è una questione di cui si discute da molto tempo.
Quindi siamo ancora nel campo di un condizionale e del possibile, non abbiamo certezze in merito, è tema di dibattito.
Sì, assolutamente sì, però questo è il momento in cui il dibattito si fa serrato, perché il DEF è in cucina, diciamo, in corso di preparazione, e sappiamo che ci sono molti altri fronti su cui si sta lavorando che forse sono un po' meno positivi, diciamo, dal punto di vista dei contribuenti, quindi mi sembra giusto ogni tanto almeno dare la prospettiva di qualcosa di positivo, poi vedremo se si concretizzerà.
Va bene, professor Santoro, è stato bello riaverla con noi perché ci è mancato tantissimo la scorsa settimana e quindi mi raccomando, la prevenzione, non mangi ciambelle come Homer Simpson, pure lei, ma sicuri, in modo che non ci siano ulteriori incidenti di percorso. A proposito di prevenzione, facciamo un rapidissimo referendum a proposito del tema che è tornato sulle prime pagine dei giornali di oggi, che è quello delle vaccinazioni. Chi vaccina i figli? Io sì.
Io sì, assolutamente, tutte le volte che è necessario e anche di più.
Occhio che sta per prendere una posizione cerchio bottista, eh?
No, semplicemente se hai due figli adulti che cosa vaccini?
No, ho capito!
Ma non lo so, scusa,
E quindi, come dire, evidentemente sì, lo ha già fatto. È stato il precursore, professor Di Stefano. Quando ancora lo Jenner non aveva scoperto il vaccino antipolio, il professor Di Stefano nei suoi laboratori di alchimista aveva trovato la soluzione. Poi è un uomo modesto, quindi ha lasciato allo Jenner poi il premio della storia. Arrivederci, professor Santoro, grazie! Ci sentiamo poi, che mi deve raccontare delle cose interessanti che però non può dire in onda. Vabbè, poi magari ne parliamo la prossima settimana. Dove eravamo rimasti? All'Inghilterra?
Almeno
alla regina Elisabetta.
Almeno un cenno su le conseguenze della Brexit, perché adesso i mercati fanno gli splendidi, ma non è assolutamente detto che non ci siano dei riflessi rispetto, lo ricordiamo, al voto che è stato proprio di due giorni fa della Camera dei Comuni, che ha ribaltato quelle timidi limiti che erano stati introdotti dai Lords rispetto alla legge per la Brexit. Si va verso un hard Brexit, questo come noto ha prodotto un vero e proprio terremoto con per esempio la Scozia, che ha annunciato un nuovo referendum separatista. Questa mattina l'ex primo ministro scozzese addirittura preconizza, oltre al referendum, l'uscita dalla Scozia, dalla Unione Monetaria della Gran Bretagna, quindi l'abbandono eventuale della Scozia della sterlina verso l'euro, e quindi le conseguenze sul mercato di questa situazione, sui mercati finanziari, non sono assolutamente prevedibili, e non è detto che nel momento nel quale, presumibilmente alla fine del mese di marzo, verrà annunciata l'apertura del formale delle trattative sull'articolo 50, non è detto che questo non abbia, non possa avere delle ripercussioni negative in senso generale su i mercati borsistici e sui cambi, che in questo momento comunque stanno premiando per ora l'euro, sia nei confronti del dollaro, sia più parzialmente nei confronti della sterlina.
Possiamo dire che quella della Brexit è una sfida ostica, ma anche agnostica?
Sì, possiamo anche dirlo, sì.
Lo diciamo citando Giovanni Trapattoni, è suo il conio della frase, che oggi compie 78 anni e quindi viene celebrato con 25 aforismi, uno più bello dell'altro. Oggi sul home page della Stampa, invece, vediamo un po' come dall'Europa, dalla BCE, si guarda alle popolari veneti, a MPS, perché
sì,
quello è un argomento che abbiamo dimenticato.
Ma la stampa sembra aver messo, come dire, in secondo piano, salvo quella ovviamente specializzata, a quello che sta accadendo per le banche venete, per MPS. Ci sarebbe stata un via libera da parte degli organi di vigilanza della BCE a che le due istituti, Popolare Vicenza e Veneta Banca, possano accedere alla ricapitalizzazione precauzionale anche singolarmente, uno per volta, perché è un po' lontana l'ipotesi che era stata avanzata di una possibile fusione, e questo è un elemento di novità rilevante, perché lo ricordiamo, finora sono stati iniettati un sacco di miliardi sia in Popolare Vicenza che in Veneto Banca, ma non sono sufficienti in considerazione ancora delle sofferenze che sono in pancia entrambi gli istituti. Nel mentre, sempre in modo molto silenzioso, va avanti la trattativa tra il Tesoro la BCE per il Monte dei Paschi, che in settimana ha messo sul mercato un altro prestito obbligazionario garantito dallo Stato per 4 miliardi di euro. Ovviamente si tratta di quella liquidità che altrimenti il Monte dei Paschi non avrebbe potuto in alcun modo reperire né sul mercato né da investitori privati.
Intanto fermi tutti, se state guidando accostate, perché adesso arriva una notizia che il professor Di Stefano ha definito clamorosa, anzi ha scritto clamorosa con la K in scaletta per dire quanto sia clamorosa. Qual è la notizia?
Beh, quella che ieri la BNL è stata costretta a consegnare ai legali di un'azienda 21 assegni da 500.000 euro per un ammontare complessivo di 10 milioni, era la sentenza giudicata definita immediatamente esecutiva del Tribunale di Milano, che ha condannato appunto l'istituto a rimborsare Altarea Italia, una società che fa parte di un gruppo internazionale che aveva stipulato con BNL un contratto derivato con la finalità ovviamente di coprirsi dall'incremento dei tassi. Contratto derivato che, come spesso accade, era un enorme paccone dal punto di vista finanziario. In soli 8 anni l'azienda ha dovuto sborsare 8 milioni di euro, invece perché appunto l'Euroribor è andato a zero, e quindi l'azienda ha deciso di rivalersi nei confronti di BNL, ha citato in giudizio l'istituto e ha stravinto, seppur in primo grado, al Tribunale di Milano, che ha accolto tutte le eccezioni, tutte le contestazioni dell'Altarea, e ha condannato appunto BNL a rimborsare 10 milioni di euro alla società, sentenza immediatamente esecutiva anche in attesa del pronunciamento della Corte d'Appello. Mi sembra un qualcosa di unico anche come precedente, sia per la quantità dei soldi che la banca è stata costretta a risarcire, sia per il fatto che l'istituto è stato condannato pur in presenza di una controparte, un'azienda privata appunto in grado sicuramente di gestire questo tipo di contratti, ma non le clausole nascoste all'interno di questi terribili derivati finanziari.
Alle 9:19 è arrivato finalmente il momento di parlare di queste benedette nomine che abbiamo più volte annunciato, che oggi troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Si dovrebbe chiudere tra oggi e lunedì, siamo ancora alle indiscrezioni, però le novità più rilevanti dovrebbero essere Profumo nominato al vertice di Finmeccanica e il siluramento di Caio con, alle Poste naturalmente, con la nomina di un fedelissimo di Renzi, ovvero Delfante. Si scrive oggi che questo giro di nomine saggia e testa qual è il potere rimasto nelle mani di Renzi se effettivamente fosse confermata la nomina di Delfante. Insomma, ci sarebbe tutto.
Sì, ci sarebbe tutto, anche perché dal punto di vista strettamente come dire finanziario si possono fare tutte le critiche sulla scelta fatte da Caio, l'amministratore delegato delle Poste, sul suo piano industriale virato a portare le Poste a far diventare le Poste un competitor sicuramente dei servizi finanziari, abbandonando gran parte della ispirazione originaria di natura industriale sulla corrispondenza e trasporto dei pacchi. Ma i numeri, almeno dal punto di vista della redditività e dell'efficienza, sono stati sicuramente a favore di Caio. Basta guardare i risultati ottenuti sia sul fatturato sia sull'utile netto, che tra l'altro ha significato per lo Stato, direttamente il MEF e indirettamente la Cassa Depositi e Prestiti, quasi 300 milioni di euro di dividendi tra i due azionisti. Caio non era gradito a Matteo Renzi perché non era un signor sì, e così al posto di Caio alle Poste si fa strada l'ipotesi appunto Matteo Delfante, attuale amministratore delegato di Terna, fiorentino, molto ben visto e molto secondo quanto si dice molto amico proprio dell'ex premier, e questa sarebbe forse la rivoluzione più grossa tra all'interno della rosa delle nomine pubbliche, perché è quasi scontata quella relativa a Moretti per Leonardo Finmeccanica, in conseguenza della condanna di Moretti per la strage ferroviaria di Viareggio, e quindi a Leonardo Finmeccanica, secondo Repubblica, dovrebbe arrivare Alessandro Profumo, e invece dovrebbero essere confermati i gruppi di amministrazione sia di Eni sia di Enel, quindi Marcegaglia Descalzi e Grieco Starace, per quanto riguarda appunto le due aziende del comparto più prettamente energetico.
E sì, sarebbe abbastanza clamoroso l'arrivo di Delfante alle Poste al posto di Caio, perché come lei sa, i nomi più gettonati erano altri due. Chiaro. Al posto di Caio si immaginava potesse esserci o Tizio o Sempronio, e invece okay, a sorpresa il nome di Delfante. Se la ride un po', eh?
Sì.
Cioè, la più grossa cagata detta probabilmente negli ultimi 4 anni al giorno delle locuzze, però va bene, ma è bello
anche così.
Sì,
dai.
È bello anche così alla fine. Torniamo a parlare del Sole 24 Ore, perché appunto è passata una settimana da quando...
È passata una settimana dal terremoto sull'inchiesta giudiziaria, che lo ricordiamo non ha travolto solo l'ex consiglio d'amministrazione e alcuni ex manager del Sole 24 Ore, ma anche il direttore Roberto Napoletano, che nel provvedimento della Procura di Milano viene definito amministratore di fatto del Sole 24 Ore, e da questo punto di vista indagato pesantemente per false comunicazioni sociali e altre ipotesi di reato. Napoletano è stato di fatto dimissionato dal Consiglio d'amministrazione del Sole 24 Ore, anche per la presa di posizione dei lavoratori e dei giornalisti, che hanno immediatamente proclamato lo sciopero oltranza sino al cambio della guardia. Ma l'attenzione adesso più che sul direttore, che evidentemente rimane congelato nelle mani dell'attuale direttore pro tempore Gentili, l'attenzione è sulla ricapitalizzazione. Sono necessarie almeno 100 milioni di euro per evitare che si abbatta sul Sole la scure della procura e del commissariamento, e in questo momento Confindustria, che è il principale azionista con il 67,5%, non riesce a trovare l'ammontare complessivo della somma, perché le realtà territoriali di Confindustria più danarose, Veneto e Lombardia, condizionano il finanziamento al pieno controllo della società e anche alla nomina da parte loro di direttore gradito. E così per Confindustria ci sono solo 3 strade: ipotecare il palazzo di Viale dell'Astronomia, il palazzo storico, quello.
No, veramente?
Sì, addirittura ci potrebbe essere la necessità di mettere sotto ipoteca il palazzo per ricevere le risorse almeno parzialmente necessarie all'aumento di capitale, e poi andare a cercare altri soci. E qui si fanno i nomi sempre crescenti di Caltagirone e di Bollorè. Il Sole 24, la Repubblica di oggi parla del fatto che Vivendi vorrebbe puntare al Sole, ma per ora Confindustria ha detto di no. Respinto anche, sempre secondo Repubblica, l'interesse di investitori cinesi. Probabilmente il presidente di Confindustria teme una sceneggiata come per la storia del Milan, che sono ancora lì che aspettano il closing e non si vede traccia del denaro promesso, e quindi sulla carta in questo momento l'ipotesi più forte è proprio quella di Caltagirone, anche se una 25 milioni di euro non sono proprio facilissimi da trovare anche per l'attuale gruppo romano, che lo ricordiamo è già proprietario del Messaggero, del Mattino e di alcuni giornali veneti, primo fra tutti il Gazzettino di Venezia.
Adesso finalmente ho capito perché nella scaletta mi ha scritto si muove Caltagirone, perché io, leggendo si muove Caltagirone, ho detto bene, se si muove vuol dire che è vivo innanzitutto. Beh, e proprio perché si muove viene mosso nelle foto,
vivissime.
Ma poi non avevo capito cosa significasse quell'indicazione. Grazie per avermelo spiegato. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno dell'Locusto. Come al solito restano fuori delle cose e quindi potete dedicarvi al rovistaggio nel cassonetto del professor Di Stefano per trovare tutti gli argomenti in scaletta che non siamo riusciti a inserire. Cito solamente una cosa che in scaletta non c'era e che riguarda Toshiba. A proposito dei cinesi, proprio i cinesi insieme a coreani del sud, taiwanesi o perché no la Western Digital potrebbero essere tra i potenziali acquirenti del 50% di Toshiba, che è finita nei guai in una crisi trascinata da, in particolare dalla controllata americana Westinghouse. Insomma, che succede?
Legata
che
al nucleare, tra l'altro.
Esatto, che il Giappone sta facendo la diga, pure lui, le barricate per non perdere Toshiba, e quindi starebbe creando un fondo di investimento pubblico ad hoc per evitare la vendita all'estero. Del caso Toshiba magari parliamo la prossima settimana, adesso tempo non ce l'abbiamo più, e quindi professor Di Stefano la saluto, si porta via la sua fragranza di Andy Boss, mi raccomando acquistatela insieme al prossimo numero di Valori, mi stia bene, ci vediamo presto.
La prossima puntata e buon fine settimana.
Arrivederci ascoltatori, ciao, state bene.